All'inizio, quando gli abbiamo raccontato quello che volevo fare, la loro percezione era: eccolo qui l'occidentale che non c'è niente da fare, no?
Ah, infatti,
Qua,
come
no?
spiegargli
È
quello che vuoi fare
vero,
a un...
vagliela spiegare, no? Però gli abbiamo fatto capire che, siccome eravamo legati ai progetti di cooperazione che sospendono le loro attività in foresta, e volevo andare a ripercorrere dove viene coltivata la noce amazzonica all'interno della foresta, dove loro fanno questa attività, a loro quindi gli è interessato questo primo elemento amazzonico,
Certo.
no? Ma poi è successo qualcosa di incredibile, perché sul secondo giorno qualcuno di questi ha detto: possiamo correre con te, no? E
Pazzesco.
questo è stato veramente incredibile, no? Perché non credo che mai loro si erano posti l'idea di dire: no, ma cosa
Esatto.
possiamo fare qua in mezzo a questa selva? No? Andare a correre, no? No. Ma lì è scattato il meccanismo. La seconda giornata
Bellissimo.
mi hanno affiancato, e quindi ho avuto un paio di persone che hanno fatto dei pezzi con me di corsa.
Pensa.
Abbiamo fatto un documentario che anche su internet si trova, ed è stata una cosa veramente, veramente incredibile, perché poi al di là dell'elemento unico, sì, va bene, ok, ho corso in foresta amazzonica, ma l'elemento umano, cioè aver
Infatti.
vissuto questo, uno dice: beh, ne è valsa in ogni caso la pena, no? Quindi è rimasto qualcosa di veramente molto bello.
Ed è una, forse la prima, adesso non so come iniziativa sportiva è stata la prima che ha veramente coniato e coniugato un'iniziativa anche sociale, dal punto di vista sociale o
Ambientale,
culturale.
no, io ho sempre, diciamo che da un certo periodo in poi, dal 2013-2014, ho sempre cercato di coniugare questi due mondi,
E
no?
come? E allora come li coniughi? Cioè quando fai un...
Allora, devo dire che all'inizio è nato quasi in modo necessitato, perché io ho vissuto la vicenda drammatica dell'attentato di Boston, quando c'è stata la gara della maratona di Boston, e sono arrivato a 500 metri dall'arrivo. Ci sono state due esplosioni, come ricorderete, sono morte quattro persone, 10 sono rimaste amputate, no? Ed è stata la prima volta che succedeva un attentato in una situazione in tipo sociale, no? Durante una festa, no? E quando sono tornato a casa, io non ho mai fatto gli ultimi 500 metri, no, di quella gara, perché sono rimasto bloccato a 500 metri dall'arrivo, sono rimasto lì, no? Perché poi sono arrivati i soccorsi, eccetera.
Quindi eri lì proprio
Sì,
fisicamente lì.
le esplosioni sono state a 150-300 metri, io sono rimasto bloccato a 500, perché davanti a noi c'era purtroppo quello che c'era, dietro i soccorsi arrivavano altri 30.000 atleti e siamo rimasti lì bloccati, no? I 500 metri finali, che io non ho fatto, sono rientrato al mercoledì da Boston a Novara, nella mia città, e gli ultimi 500 metri li hanno organizzati nella mia città la domenica successiva, no?
Dai.
E sono venute 1.000 persone per fare con me gli ultimi 500 metri, no? E
Bellissimo.
allora lì ho detto: beh, se 1.000 persone si sono mosse per me con un messaggio sociale come questo, allora vuol dire che lo sport può veramente fare tanto da questo punto di vista. In tutto il mondo, soprattutto il podismo, è legato alle attività charity, ad attività di
Vero?
sensibilizzazione, e ormai quasi
Interessante.
tutti gli sport hanno questa componente, no? E quindi da lì ho sempre cercato di unire i due mondi, il mio mondo di estrazione professionale, che è quello della sostenibilità, con tutti i messaggi sociali collegati, a quello sportivo. E quindi ho sempre portato avanti progetti o di raccolta fondi o di divulgazione o incontri nelle scuole, attività didattiche, ogni volta che era possibile. L'Amazzonia oggettivamente è stato il culmine di tutto questo, perché lì oggettivamente era in loco, dentro un'iniziativa che andava ad aiutare le comunità che vivono in foresta, in un ambiente che dal punto di vista naturalistico è straordinario, no? E che ha unito tutti i due mondi nel modo più concreto possibile, al punto che, come dicevo, ci sono alcuni filmati in giro che sono
Ma
anche
proprio
molto
una domanda che mi viene da farti, proprio parlando dell'Amazzonia, ma proprio fisicamente, quando proprio tu correvi lì nella foresta, cioè che sensazioni, che odori, che rumori, cose che noi
carina.
proprio ci sogniamo, cioè Cerca di descrivere quanto puoi
Guarda,
queste.
hai colto assolutamente il tema perché ho corso, io poi il mio marchio di fabbrica sono i deserti, no? Ne ho fatti 7 a piedi, quindi figurarsi mai, no? Però devo ammettere che l'impatto fisico della selva non ha eguali, non ha
Ma,
eguali,
cioè, penso che non si può immaginare proprio.
perché i suoni, cioè tu vivi dentro dei suoni, perché in foresta è pieno di uccelli, no? E non è che cantano, fischiano da mezzogiorno alle 3, no?
Sempre.
0,24 in ogni momento, cioè tu vivi costantemente in un ambiente sonoro, no? E in più
Pazzesco.
la foresta è talmente fitta, e anche per questo c'è stata una logistica di grande attenzione che abbiamo costruito, perché il rischio vero in foresta amazzonica, al di là che ti devi vaccinare contro la qualunque, no? Perché il tipo di malattie ai quali corri i rischi sono le più disparate, dalla febbre gialla al dengue, alla malaria, tutto quello che vuoi, no? Ma al netto di questo, il rischio vero è di perdersi, no?
Grazie.
E banalmente, durante il primo sopralluogo, quando sono andato, perché sono andato prima, 3 giorni prima, a vedere con il team, abbiamo guardato, abbiamo fatto delle ipotesi, eccetera. Banalmente, durante il primo sopralluogo, mi sono fermato su una collinetta che svettava un po' rispetto all'altezza delle piante, quindi riuscivo a vedere un po' di panorama. E volevo fare alcune foto, e quindi avevo i bastoncini da trekking con me, ho posato i bastoncini per fare delle foto, poi mi sono rigirato, non vedevo più i bastoncini, perché i miei bastoncini sono verdi e gialli, no? E bastato posarli in mezzo da qualche parte, no? Che totalmente
Mimetici.
disorientante, totalmente disorientante. Non hai punti di riferimento in foresta, eh? Quindi è proprio immersivo dal punto di vista dei suoni, dal punto di vista visivo, e anche i percorsi. Abbiamo utilizzato i percorsi utilizzati da loro per le attività di coltivazione che fanno in foresta, quelle compatibili ambientalmente, quindi sono, non sono la palma o altre cose, sono coltivazioni basse che si integrano perfettamente con il tipo di ecosistema. Abbiamo usato i percorsi che usano loro. E loro il giorno prima dovevano aprirmeli, perché bastano un paio di giorni e la vegetazione li ricopre automaticamente e ti ritroveresti a non avere strada sostanzialmente, no?
Caspita.
Quindi è un single track molto stretto nel quale devi tenere e andare. Quando difatti dal secondo giorno poi mi hanno affiancato, io ho iniziato a respirare, perché a quel punto dici, quantomeno adesso non mi perdo,
Compagnia.
quantomeno non mi perdo, no?
Ma quello
Quindi,
che voglio chiederti, cioè 48 ore di corsa, cioè quando corri 48 ore, come funziona? Cioè, facevi delle piccole tappe, dove, cioè, dove fisicamente dormivi dove?
fai delle tappe da una decina di chilometri alla
Ecco,
volta, in
ok.
modo tale da andare da villaggio a villaggio all'interno della foresta,
Ah, ok.
e poi anche nei giorni prima e nei giorni dopo, di fatto dormi nelle loro capanne, no?
Ok.
Che ti mettono a disposizione proprio come se fossi il loro cugino che è venuto a trovarli, no?
L'hai
È
trovato su
arrivato qui.
Booking, immagino.
Ah, ma poi sì, ma poi c'è una cosa veramente incredibile anche lì, no? Poi siamo tutti esseri umani, alla fine uniti dalle stesse passioni. In quei giorni, soprattutto i giorni prima, erano i periodi che c'era la Coppa America di calcio, no?
Ok.
In foresta, dove non c'è nemmeno la corrente, ovviamente, no? In una di queste capanne è spuntato un generatore, no?
No.
È spuntato un generatore, ovviamente a benzina, no? Che hanno attivato apposta quella sera, per attivare un televisore per riuscire a vedersi la loro partita di Perù contro non mi ricordo chi diavolo fosse, no?
Pazzesco.
E la cosa straordinaria ed incredibile è che mi hanno invitato ovviamente a vedere la partita, no? Perché figurati, questo
L'ospite.
occidentale, no? Ospite, sei ospite, no? Ma tutti gli uccelli, tutti gli insetti di notte a vedere una luce, cosa è successo secondo voi? Quel monitor era molto visibile oppure...
Terribile!
Sì, assolutamente surreale la situazione. No?
Mamma
mia. In mezzo alla foresta amazzonica, con un compressore che faceva un rumore della Madonna,
questo
televisore che doveva rappresentare la partita Perù contro non so che cosa, non mi ricordo cosa fosse, con uccelli, insetti, no? Loro che tifavano. No? Poi, quindi dentro una situazione che uno dice, ma nemmeno se la dovevo scrivere in un romanzo.
No, infatti...
Ma una cosa che, un'altra cosa che mi viene in mente appunto da queste tue esperienze, quando affronti queste esperienze qui, quindi queste situazioni che ci hai raccontato come in Amazzonia, quando tu ritorni a casa, cioè che bagaglio ti porti da queste esperienze?
Vabbè, le due componenti sono senza dubbio quello di questi ambienti meravigliosi, quindi deserto piuttosto che foresta, hanno questo elemento qui, che affrontati in questo modo, con le tue sole forze, no? Perché poi devi usare la tua capacità di correre, di camminare, di andare, non è che hai molto d'altro d'aiuto, no?
Certo.
Vista, no? E ti lascia quell'ambiente lì e ti lascia una consapevolezza molto profonda di quello che possiamo realmente fare, no? E vale il concetto proprio perché ci tengo all'aspetto educativo di tutto questo, che dico, se io ho fatto questo, quando dico sosteniamo una campagna, facciamo un'azione, o quando vado nelle scuole gli dico, ragazzi miei, abitate mediamente a 1, 2, 3 chilometri dalla vostra scuola. Ragazzi miei, soprattutto se siete delle superiori, le vostre gambozze in 10, 20 o 30 minuti vi possono portare a scuola e questo è benessere per voi, è un contributo per l'ambiente ed ha un grande valore anche educativo. Allora, se io faccio queste cose dal punto di vista sportivo, educativo, allora ognuno nel suo ambito può fare qualche cosa per cercare di vivere meglio lui e fare qualche cosa di utile per il pianeta. Quindi questo è l'elemento che secondo me è di maggior valore, al di là della prestazione che poi lascia il tempo che trova, tutto sommato.
E prossime iniziative, prossimi progetti, pandemia permettendo?
Sono iscritto alla Marathon de Sable da 2 anni.
Mm-hmm.
Che è la maratona più dura del pianeta, sono 280 chilometri nel Sahara marocchino in totale autonomia, ti danno solo acqua, ti danno 12 litri d'acqua al giorno per 4 giorni e basta.
Tutto il resto cibo?
Ti devi arrangiare.
Ah, ecco, come funziona in totale autonomia? Ho sentito questo termine, raccontaci nel dettaglio cosa significa.
Significa che hai uno zaino.
Ok.
Per regolamento, queste sono gare, quindi ci sono regole chiare, no?
Ok.
Nello zaino deve avere minimo 7 kg, massimo 15 kg di materiale e deve avere almeno 2000 kcal di alimenti al giorno. Scegli tu che cosa, perché loro non ti danno niente, no?
Aspetta.
Però ti vincolano a che tu abbia almeno 2000 kcal dietro per ogni giorno di gara, perché ti dicono... Se ti perdi, qualsiasi cosa succede, no? Devi comunque essere nella condizione di sostenerti per un tempo adeguato, no? Quindi ti devi portare del cibo dietro, nello zaino, ti devi portare da dormire, quindi devi portarti o materassino gonfiabile o quello che ritieni utile per lo scopo, perché non ti danno neanche questo, no? Ti forniscono però 12 litri d'acqua al giorno, che devono servire per bere, mangiare, lavarti. Mettiamolo così, bere, mangiare.
No, infatti, lavare a questo punto è secondario.
Bere, mangiare, no. Lavarti ci pensi dopo 4 giorni. No. La fragranza è tutto.
No. Però in solitaria sei, dai!
Sì, però dormi in tenda con altri, cioè in tenda, o dormi in accampamento con altri.
Dici ok, è vero.
Ti saranno nella stessa situazione, però.
Esatto.
Quindi anche tu vai a sentire altre profumazioni.
Deve...
Diciamo che col caldo evapora.
No.
È una gara che dura 4 giorni. Sono 280 chilometri e quindi sono spezzati durante le giornate, e questo ormai sono iscritto da 2 anni, ma la pandemia l'anno scorso, la pandemia quest'anno, a questo punto dovrei correrla nel 22,
Ok.
anche perché è considerato oggettivamente la gara più dura al mondo, bla 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 bla, e siccome non l'avevo ancora mai fatta, e siccome la domanda che mi fanno tutti gli addetti ai lavori è: quando è che farai la maratona? Almeno me la tolgo, no? Almeno mi tolgo questa domanda, no? No, ma poi perché comunque la leggenda di questo settore è quella, e quindi ci sta che entro i miei 50, anzi no, ne più, ne, non ce la faccio, proprio sfondo di poco, ma per i
No,
50,
veramente.
per i 50, per forza, perché ormai forza di rinviare non è colpa mia, no?
Giusto, giusto.
Per i miei 50 l'anno prossimo, cioè, la facciamo.
Bene, ottimo. E tornando al discorso della sostenibilità, no?
Bravo.
All'inizio ti avevo presentato anche come cofondatore di una interessante, diciamo, non so se chiamarla onlus, comunque una Sport and Sustainability International. Ne fai parte ancora, se sì o no, ok. E che cosa si occupa e come questa iniziativa può essere di un fattore di aiuto per una crescita sostenibile dello sport?
Allora, l'organizzazione nasce durante la conferenza ONU sul clima del 2015.
Ok.
Quando sono stati fatti gli accordi internazionali sul clima, tra i vari argomenti si è compreso come lo sport in quanto industria ha una sua anche componente di impatto ambientale significativa.
Eh sì,
Concetto
eh sì,
numero
eh sì.
uno, no? Concetto numero due, lo sport di contro è anche il contesto che determina un linguaggio universale. È l'unico, insieme all'arte probabilmente, è l'unico linguaggio universale compreso a qualsiasi latitudine, da qualsiasi popolazione, di qualsiasi estrazione culturale, di qualsiasi religione, è un linguaggio universale, no? E quindi si è deciso a livello globale di far partire questa organizzazione che si chiama Sport and Sustainability International, che riunisce al suo interno dai singoli atleti alle grandi organizzazioni che ritengono di dover prendersi degli impegni seri relativamente al tema della sostenibilità, no? E ne fanno parte, faccio qualche esempio, da singoli atleti, come sottoscritto, a la Formula E, che è la
Ho
competizione
visto.
elettrica, piuttosto che Roland Garros, piuttosto che la
Ok.
NBA, piuttosto che la NFL, piuttosto che il Borussia Dortmund, piuttosto che la Federazione Italiana Nordic Walking, piuttosto che l'Organizzazione Mondiale del Kayak, piuttosto che altre federazioni internazionali. E quello che si sta facendo, oltre agli impegni seri che vengono presi da tutte le singole realtà che ne fanno parte, c'è il tentativo di arrivare al pubblico più vasto possibile per far comprendere come bisogna agire ora sui temi della sostenibilità. E si stanno prendendo tante iniziative, ad esempio ce n'è una che riguarda il calcio, che mette in competizione i tifosi delle singole squadre a livello europeo per azioni di sostenibilità, con un torneo tra di loro a chi si impegna di più su determinate problematiche legate ai temi ambientali, piuttosto che a iniziative che riguardano il mondo della montagna e della neve, perché è quello tra i più impattati dai cambiamenti climatici, venendo meno la disponibilità di contesti naturali nei quali esercitare il loro sport. Insomma, le iniziative sono veramente tantissime e si vuole fare in modo di usare questa industria per ridurre l'impatto ambientale di questa industria, ma dall'altro lato anche fare in modo che si arrivi al pubblico più vasto possibile attraverso lo sport. E questo è lo sforzo che stiamo cercando di fare ormai, come detto, siamo partiti nel 2015, ormai sono centinaia le organizzazioni che ne fanno parte. In Italia io ne sono anche referente per tutta la parte organizzativa, ma ci sono decine di entità che hanno aderito, da singoli atleti a grosse organizzazioni, e questo è un po' il mandato che collettivamente ci siamo dati. Insomma, lo sport, lo abbiamo detto fin dall'inizio, ha un grande valore educativo, ma anche un grande valore divulgativo su queste tematiche che va assolutamente utilizzato.
Scusa, se il singolo atleta o una singola persona come me decidesse di farne parte o in qualche modo approfondire la cosa, cosa dovrebbe fare e che cosa è chiamato a fare?
Allora, sul sito Sandsea, Sandsea, Sport and Sustainability, sandsea.org, c'è tutta l'informazione che riguarda l'organizzazione, l'adesione individuale o l'adesione da parte delle singole associazioni sportive o federazioni o club o anche aziende, perché anche aziende hanno aderito a questo tipo di network. Implica l'assunzione di impegni di responsabilità su queste tematiche e quindi ci sono azioni che concretamente è richiesto di implementare. Ognuno poi decide dentro tutte quelle che si possono fare, quali lui reputa di dover realizzare, ma l'impegno è soprattutto di ridurre il proprio impatto e di divulgare dal punto di vista sociale quello che viene fatto. E poi l'aspetto economico dell'adesione è veramente molto marginale, non è quello il tema.
No,
Pensate che
infatti.
entità organizzate e strutturate parlano dai 500 ai 1000 euro per aderire. Cioè c'è l'NBA dentro che contribuisce, c'è Formula E, cioè ci sono grandi organizzazioni che sono quelle che mantengono e fanno funzionare il sistema, ma l'obiettivo non è quello, l'obiettivo è implementare azioni che riducono l'impatto delle singole attività, dei singoli atleti, delle singole strutture e dall'altro lato divulgare al massimo pratiche di attenzione nei confronti dell'ambiente.
E tu pensi che in Italia come siamo messi su questa tematica, sulla sostenibilità? C'è tanto da
Allora,
fare?
nel mondo sportivo c'è più di quanto si dice, no?
Ecco.
Perché ad esempio io lo vedo anche lo sport professionistico per eccellenza è il calcio, no? Nel bene o nel male, no? Lo vediamo in questi giorni cosa non succede, appena toccano
Certo.
il denaro succede un finimondo, no? Però so anche che ci sono progetti già molto avanzati da parte di molte entità, anche del mondo del calcio, ad esempio, che le nuove infrastrutture sportive che vengono realizzate sono tutte molto attente a questi temi. Vuoi che la UEFA lo chieda in modo vincolante? Se vuoi entrare nel circuito dei grandi eventi sportivi internazionali, le infrastrutture devono essere realizzate con criteri molto evoluti dal punto di vista ambientale, no? Punto. Non c'è l'alternativa, no? E quindi lo sport, anche professionistico italiano, si sta molto orientando. E poi c'è l'esigenza di andare incontro a nuove fette di pubblico, no? Ne parlavamo pochi giorni fa con la Federazione d'Atletica, la FIDAL. Loro stessi hanno bisogno di avvicinare nuove fette di pubblico adesso con la ripartenza e i giovani, soprattutto su queste tematiche, sono molto più attenti e sensibili. Le famiglie, se vuoi avvicinarle su questi temi, devi avere una chiave di lettura che gli vada incontro e gli faccia capire qual è il tuo impegno su queste tematiche. Quindi c'è un'esigenza da un lato commerciale, ma c'è anche una sensibilità di nuove fette di pubblico che si riconoscono in questi valori, no? Pensate che anche la Formula 1 sta iniziando a pensare che entro il 2030 deve cambiare i suoi formati per venire incontro a questi argomenti, no? E se lo fa uno sport motoristico che è basato sui combustibili fossili, beh, evidentemente
Lo
si può
possiamo
ragionare
fare,
tutti,
certo.
esatto.
Sì, perché proprio su questa tematica qui, anche noi come sportivi, diciamo, non ne sentiamo tanto parlare, come dicevi anche tu. Si fa, ma forse si pubblicizza un po' poco,
È
quindi
vero,
cioè,
troppo poco.
troppo poco.
È Ma infatti non conoscevo, per esempio, questa organizzazione, onestamente non la conoscevo fin tanto che non ho conosciuto te, informandomi, ed è molto interessante. Infatti mi domando anche internamente cosa, magari per chi ci sta ascoltando, spero tanti, spero che saranno in tanti da vedere, se decidesse di farne parte, che cosa può fare
Banalmente,
concretamente.
da quando si organizza un evento a tutti i punti di attenzione che ci sono sulla logistica di un evento, sugli
Certo.
approvvigionamenti di un evento, banalmente, faccio un esempio che suona fin banale, no? Un conto è se uso questo per,
certo,
no, per le, no? Un altro conto è se uso una bottiglia di PET, no? È semplice, immediato, si percepisce.
Certo.
No? Piuttosto che tutti i temi che riguardano la raccolta dei rifiuti durante un evento, a seconda che io lo faccio in un modo o lo faccio in un altro, ha un certo tipo di impatto nei confronti dell'ambiente. Piuttosto che, soprattutto per eventi di massa, se io ho una logistica di avvicinamento degli atleti che magari valorizza l'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo invece che l'utilizzo del mezzo privato, faccio una scelta piuttosto che un'altra. Quindi magari nel biglietto di partecipazione alla maratona piuttosto che all'evento qualsiasi gli metto anche l'utilizzo del mezzo pubblico, no? Di cose che si possono fare di attenzione fino a chi realizza le infrastrutture sportive, ma qui andiamo sulle grandi realtà, di cose che si possono fare ce ne sono concretamente veramente tantissime, no? È una questione di forma mentis e di metterle su carta e comunicarle poi, no? Quello che dicevamo prima, sensibilizzare tutti i partecipanti a che, guardate, le nostre regole da questo punto di vista di sportivi attenti all'ambiente sono queste, no? Ed è un modo anche per far sì che si avvicinino anche altri pubblici, perché altrimenti, cioè, sappiamo, ci sono fette, vedo ad esempio nel mondo del running, che non frequentano le corse su strada e frequentano invece gli ultra trail in montagna perché sono molto più attenti ad alcune tematiche legate all'ambiente, piuttosto che le corse su strada, che in genere lasciano le città conciate un po' uno straccio, no?
È vero.
No? E quindi si va ad avvicinare anche dei pubblici su questi temi che hanno sensibilità.
No, molto interessante, molto interessante.
E io direi, prima di lasciare libero Daniele, un'ultima domanda proprio su questa tematica qui. Adesso, nell'immediato, qualche iniziativa benefica, qualche evento appunto sempre legato al mondo della sostenibilità
che ci vuoi segnalare
appunto?
Allora, stiamo facendo un progetto molto bello, ad esempio legato al mondo della vela, con il team di Paul Caillard, quindi una leggenda della vela che è regata su una barca italiana che si chiama Pendragon e che parteciperà a tutto il circuito Rolex che parte dal 5 di maggio a Portofino e poi girerà tutta Italia. E con loro, ad esempio, stiamo facendo un progetto di sostenibilità molto evoluto che toccherà tutte le tematiche organizzative del team, ma che contemporaneamente in ognuna delle tappe farà attività di divulgazione nelle scuole per sensibilizzare o in DAD o fisiche a seconda delle possibilità che saranno date periodo per periodo da maggio fino a dicembre, per sensibilizzare su queste tematiche, far vedere come un team professionistico di alto livello implementa delle regole molto spinte dal punto di vista ambientale e compete per vincere, non è che lo fa per partecipare,
certo.
Con un fior di campione che lo governa e al tempo stesso però vuole essere un'eccellenza anche dal punto di vista ambientale. Quindi la dimostrazione concreta che si può essere un'eccellenza sportiva anche usando punti di attenzione molto significativi sui temi della sostenibilità. Partiremo il 5 di maggio, come dicevo, da Portofino, abbiamo già iniziato una serie di conferenze nelle scuole, abbiamo già fatto Pesaro, poi faremo Crotone e faremo parecchi eventi in collegamento con le varie scuole, proprio per andare a parlare con i giovani di queste tematiche e fargli vedere che c'è una possibilità anche professionale da questo punto di vista, perché cioè banalmente io ho un'azienda che si occupa di questi temi, ma ce ne sono tanti professionisti che si occupano gli aspetti legati alla sostenibilità, è anche un ambito professionale che dà posti di lavoro e ce ne saranno sempre più. Si parla delle recovery, certo, degli investimenti che verranno fatti e in questo caso si fonde col mondo dello sport.
Tutte le tematiche adesso delle ESG sono sempre più importanti dal punto di vista, no?
Esatto.
In tutti i settori, anche dal punto di vista finanziario, ormai sì. Anche il settore finanziario è molto...
Molto attento.
E anche
lo sport quindi deve fare solo la sua parte.
No, esatto. E quando dici stiamo organizzando questa cosa che mi hai raccontato con della vela, è sempre con il team dell'organizzazione Sport and Sustainability?
Lo facciamo con Sport and Sustainability, assolutamente sì. in modo da andare in giro per l'Italia a toccare più porti possibili, a raccontare tutto questo, proprio perché c'è bisogno, come dicevi anche te, di divulgarlo. E poi, incrociando le dita, siamo molto avanzati con un team di Serie A di calcio, però questo lo annunceremo, credo, dopo il 20 di giugno. Quindi anche lì, paradossalmente, il calcio ha alcuni team che sono molto evoluti dal punto di vista ambientale, ma ha una difficoltà di altra natura, perché ha al suo interno gli atleti che non sempre hanno regole individuali di comportamento molto coerenti con le logiche che magari il loro stesso datore di lavoro porta avanti nell'organizzare la sua attività. E talvolta la capacità comunicativa del singolo atleta è addirittura più potente di quella del singolo team sportivo, no?
Purtroppo sì, insomma.
E quindi molti team che hanno anche delle infrastrutture importanti, che fanno attività molto significative su acqua, rifiuti, energia, eccetera, hanno difficoltà a comunicarsi proprio perché il rischio del crash comunicativo esiste nel momento in cui il team porta avanti un certo tipo di logica e gli atleti purtroppo talvolta sono delle industrie a loro volta che
Vero.
hanno dei valori che non sempre sono coerenti con quelli
Sì,
del
molto
team.
pubblicizzati sui social, molto seguiti sui social dai giovani e quindi poi
Che potrebbero essere proprio
l'esempio, vado da
l'esempio di
esempio.
divulgazione.
Io però conosco anche atleti, ad esempio Sofì Pedersen è una calciatrice della Juventus, e sapete che in questo momento il calcio femminile va fortissimo, no?
Sì.
Sofì è una scatenata assertrice di tutte le politiche ambientali più evolute, no? E con lei talvolta abbiamo ragionamenti per i quali, se fosse per lei, lei tingerebbe di verde, ma non in senso di greenwashing, ma di
Sì.
iniziative straconcrete,
Interessante.
qualsiasi cosa, no? Qualsiasi cosa. E talvolta mi chiama per chiedermi, Daniele, ma secondo te questo sponsor su questa cosa come si sta muovendo? No? Quindi siamo al punto dove, però, è un conto è Sofì Pedersen, no? Calciatrice, centrocampista della Juventus, della nazionale danese, eccetera. Non faccio nomi e cognomi, però abbiamo calciatori maschietti che nei loro
Una
comportamenti
visibilità ancora di più,
individuali,
sì.
e però hanno comportamenti individuali che quando hai jet privato e 20 auto è difficile poi dopo per il team vendere la sua
Certo,
politica ambientale con il rischio
certo.
di crash comunicativo, no? E sappiamo che questo è un tema. Però in NBA, ad esempio, sui valori
Sono molto attenti,
sono molto attenti, no?
vero?
Avete visto, ad esempio, quando li tocchi sui valori sociali, i giocatori, gli atleti americani sono intransigenti, no? Avete visto, ad esempio, cosa è successo dopo i fatti purtroppo sociali americani e come hanno preso posizione i giocatori, gli atleti. E allora vuol dire che lo sport è un'avanguardia dal punto di vista anche della capacità di interpretare il senso delle cose nella società, no? Ecco, no? Sport and Sustainability in questo senso vuole cercare di essere testimone di questo modo nuovo di interpretare lo sport e quindi io faccio la mia parte.
Bravo. Poi deve essere anche sostenibile dal punto di vista non solo ecologico, ma anche sociale, perché, almeno secondo quello che abbiamo visto anche ultimamente, no? Questa pandemia ha un po' scoperchiato un vaso di Pandora, cioè chi si è potuto permettere di fare attività fisica anche dal punto di vista mentale, è riuscito a stare in salute. Ad avere una vita sociale tutto sommato discreta, però ci sono anche tanti ragazzi che sono stati lasciati un po' abbandonati. Quindi quando si dice sostenibilità, ma anche la sostenibilità sociale, perché poi nel nostro paese mi sembra di vedere che c'è un po' un'attenzione al sociale un po' bassa, e lo sport è sempre stato ed è un po' messo in secondo piano, cioè non è.
Guarda, io ho visto, ci sono tutti e due gli estremi forse. C'è un movimento che è nato di recente che vuole addirittura, anzi non addirittura, vuole giustamente far sì che lo sport entri in Costituzione, no? Quindi negli articoli dopo il 30 alcuni giuristi costituzionalisti insieme a sportivi stanno lavorando per far sì che entri in Costituzione lo sport come diritto, no? E questo sarebbe qualche cosa di assolutamente importante per far sì che cresca anche dentro la nostra società. Dall'altro lato, come dicevi te, esiste anche l'altra faccia della medaglia di uno sport che, ricordiamo cosa non è successo all'inizio della pandemia quando c'era la caccia ai runner, no?
Vero?
No? Con l'elicottero.
Sì, che io ho dovuto scrivere articoli sulla Gazzetta per dire ai miei amici runner, lasciate stare, no? Non cimentatevi, non attirate inutilmente, no? No? Verrà il tempo per tornare a correre. Quindi esistono tutte e due le dinamiche ed esistono tutti e due gli estremi in questa gamma di colori, no? Però se c'è qualche cosa che secondo me ci insegna la pandemia o dovrebbe insegnarci è che siamo uniti da un destino comune, no? E l'abbiamo visto, cioè io mi posso ammalare perché si ammala un mio parente banalmente, o mi posso contagiare se non ho un comportamento responsabile o se non ce l'ha una persona con la quale ho frequentazione, certo, professionale o personale. E questo ci insegna che abbiamo un destino comune in qualche modo e che la mia salvaguardia dipende anche dai comportamenti altrui, no? Lo sport in questo è grande maestro, no? Siamo uniti nel vostro sport, nel mio, da comportamenti collettivi. Se tutti quanti abbiamo un comportamento attivo e con una visione condivisa, allora si possono fare cose che sono di interesse comune e portano la nostra società ad essere un po' migliore.
Daniele, un'ora e mezza di chiacchierata.
Abbiamo prosciugato, Daniele.
Cioè, io, secondo me siamo anche andati veloci.
Ci sarebbe
tanto. Cioè,
è bello ascoltare i suoi racconti, le sue
magari
imprese.
Faremo dei follow-up.
Ok.
Magari faremo dei follow-up. Se sei d'accordo, magari dopo la 200 km del Sahara.
Prima di allora avremo ancora modo, dai.
Primavera
prossima.
Va bene, dai, ci facciamo dei follow-up.
Anzi, faremo un follow-up per vedere quanto come la preparo.
Questa cosa mi piace.
Piace?
Questa cosa sì.
Anche le interconnessioni tra altri sport, non siamo riusciti, però in qualche modo ne dobbiamo parlare.
Volentieri.
Teniamoci in contatto dal punto di vista anche di tutte le iniziative di solidarietà, di sostenibilità, molto interessante. Cerchiamo anche noi di fare la nostra
parte.
Adesso invito tutti quelli che ci guarderanno a anche dare uno sguardo a Sport.
Sensi.
Esatto. E io ti auguro una buona giornata, una buona continuazione.
Grazie mille del tuo tempo, delle tue due racconti, di tutte queste cose interessantissime che ci hanno arricchito, come se le avessimo fatte un po' anche noi.
Sì, perché poi non parliamo solo di CrossFit, cioè, parliamo di
storie,
sport in generale, storie. Quindi sì, va bene, grazie mille.
Grazie Daniele.
A voi.
Ciao!
Grazie.
Ciao, a presto.
Ciao.
A presto.